no? Allora, cominciamo, andiamo avanti. Ci sono domande sulle cose che abbiamo visto, cose che non vanno, dubbi, problemi di qualche genere, intendalo. Non è... piuttosto che non è... se non va bene quello che sto facendo, cerchiamo di fare dell'altro, però piuttosto che guardare che ognuno faccia i fatti suoi al computer, ditemi qualcosa. Vabbè. E allora, se proseguiamo più o meno con le cose che stavamo facendo, abbiamo finito di ripassare, diciamo, i motivi per cui, cioè la fisica sostanzialmente con cui costruiamo le immagini al calcolatore, e quindi sostanzialmente sia la geometria del modello di proiezione, sia la come si modella la luce, la fotometria, la geometria, e in base a quello abbiamo ricavato che è possibile sostanzialmente in maniera abbastanza buona cercare di simulare gli effetti della luce proiettata in qualcosa sul piano immagine virtuale, lavorando però sostanzialmente in modalità image order, in cui ci preoccupavamo di andare a vedere lanciando raggi, facendo ray casting a partire dalla mia telecamera virtuale e finendo sulla scena, e poi sulla scena trovavamo dei punti della superficie e lì cercavamo di calcolare lo shading, quindi di calcolare la simulazione del colore, della luminosità che si vede supponendo che la scena sia fatta in un certo modo. Certo, le cose non sono banali, perché dobbiamo simulare l'equazione della radianza e cercare di risolverla, quindi sostanzialmente non era facile fare in maniera esatta, nemmeno molto ben approssimata, però usando tecniche molto approssimate si riusciva a ottenere effetti sufficientemente realistici per molte applicazioni, e addirittura abbiamo visto che si possono fare anche delle tecniche di simulazione della soluzione globale dell'equazione del render, quindi anche modellare e riuscire a implementare comportamenti della luce che non soltanto arriva dal soggetto luminoso al punto della superficie su cui andiamo a cercare il colore, ma anche gli effetti delle interriflessioni con tutte le, diciamo, problemi del caso, in cui abbiamo visto che tutto sommato facciamo delle semplificazioni piuttosto drastiche andando a modellare soltanto il comportamento di specie diffusive o quasi speculari, e andiamo ad adottare soluzioni molto approssimate. Però il problema è che per le applicazioni interattive, comunque anche queste implementazioni diciamo approssimate, però realizzate, implementate con il ray casting, non sono, quantomeno non erano sufficientemente veloci da poter essere utilizzati nella grafica real time per diciamo l'uso interattivo con i videogiochi, con le applicazioni real time dei calcolatori, perché comunque i conti da fare erano parecchi, specialmente per quanto riguarda l'intersezione dei raggi con gli oggetti della scena. Se la scena diventa più complicata, le cose diventano pesanti da fare. Nonostante questo, l'evoluzione anche delle schede grafiche ha fatto sì che al giorno d'oggi si possa effettivamente fare rendering tipo ray casting, ray tracing, eccetera, real time, però sono ancora applicazioni relativamente poco diffuse, anche se sono già anche in certi casi metodi di simulazione globali utilizzati anche in motori per videogiochi. Quello che si è fatto storicamente sui calcolatori è fare per la grafica interattiva un rendering con un approccio completamente diverso, meno oneroso dal punto di vista computazionale, che corrisponde al paradigma che ben conoscete della rasterizzazione, cioè anziché procedere in image order, cioè andare a colorare con l'algoritmo del pittore pixel per pixel la mia immagine, si procede in object order, cioè si prendono le punti della scena, almeno quelle che si preselezionano come visibili dal punto di vista dell'osservatore, qui c'è tutta una serie di conti che uno può fare per andare a codificare un po' il lavoro, no? Fatto fai plan di rasterizzazione, e di queste primitive visibili si calcola, diciamo, la proiezione, l'impronta, diciamo, la proiezione sul piano immagine, che naturalmente per ogni primitiva potrebbero essere più pixel, diciamo, quindi si va a colorare più pixel, quindi con il problema che apparentemente, se questo sembra molto meno efficiente, efficace, perché in teoria uno dovrebbe prendere la singola primitiva, andare a calcolare la maschera con cui vengono proiettate sul piano immagini, quindi più pixel, e andarle a proiettare però soltanto se non c'è niente davanti, perché altrimenti dovrebbero essere occluse, e così via. Ci sono una serie di problematiche non indifferenti. In pratica, nella implementazione storicamente, diciamo, adattata all'arte grafico, si sono implementati algoritmi che rendono questo metodo comunque molto efficiente, specialmente se appunto applicato con modelli che non sono più generiche rappresentazioni della superficie, ma sono modelli ben precisi, cioè le mesh di triangolo, cioè quelli di cui in realtà abbiamo parlato di più, molto di più, quando abbiamo parlato di modellazione. D'accordo? Quindi in questo caso abbiamo un metodo che è molto dipendente dal tipo di effetto pensato, implementato efficacemente per una particolare tipologia di primitiva, mentre quando facevamo il ray casting sostanzialmente l'idea è che non c'è nessuna dipendenza teorica dal tipo di rappresentazione del modello della scena, perché naturalmente bastava essere capaci a fare l'intersezione, il raggio con il modello della scena, guardare l'intersezione, calcolare eventualmente localmente la normale per riuscire a applicare il modello di illuminazione, e il gioco era fatto. La parte, diciamo, di cui abbiamo parlato era sostanzialmente indipendente dal tipo di modellazione della scena utilizzata. Invece qui consideriamo, perché per vari motivi, perché è un fatto già visto, molto comodo farlo con i triangoli, consideriamo i modelli sostanzialmente fatti da insieme il triangolo, quindi da mesh con triangolato. La figura li indica la differenza, che è un'immagine già chiara, tra il paradigma dell'object order e quello dell'immagine. Proietto in questo caso la geometria verso l'immagine, naturalmente sempre con lo stesso modello geometrico di proiezione, questo non cambia. Abbiamo detto che noi generalmente proiettiamo con proiezione prospettica e la cosa non cambia, anziché andare a proiettare per singoli raggi, andremo a proiettare con la stessa regola il triangolo sul piano immagine, però con la stessa regola geometrica. E quando l'abbiamo detta la regola geometrica, avevamo già preannunciato che effettivamente viene bene per la proiezione dei triangoli, perché naturalmente l'interno al triangolo è quella determinata, diciamo, dall'area interna al triangolo formato dai vertici proiettati. Quindi possiamo usare l'approccio standard che si usava appunto nel rendering del triangolo, in cui si proiettano i vertici e poi si va a interpolare il colore degli altri punti. E questo naturalmente semplifica i calcoli anch'esso, anche se con necessità di avere delle semplificazioni che potrebbero non essere sufficientemente fotorealistiche, per cui oggi che si può programmare poi tutta la pipeline, quindi andando a cambiare i vertici e i pixel in maniera programmabile, si può cercare di ovviare, di implementare le cose in maniera diversa. Naturalmente quello che diceva è che sembra apparentemente che l'operazione in object order sia molto più problematica, perché sì, non ho più da fare tutte le intersezioni raggio oggetto, perché proietti direttamente gli oggetti, ma in cambio devo fare tutte le cose di che adesso andiamo a ricapitolare brevemente, che di cui abbiamo forse già parlato. Quindi non sappiamo a priori che cosa è nascosto, quali sono le parti che non si vedono, cioè che sono davanti e dietro, ma con l'Aldo Mail by Casting non c'era questo problema, perché io vedo solo il primo colore della superficie che incontro già prima quando traccio il raggio. In questo caso non ho nessun dato nella mia serie di primitive di triangolo che mi dice cos'è visibile, cosa non è visibile e cos'è davanti e cos'è dietro, quindi in teoria dovrei proiettare tutto e però cercare di capire in qualche modo cos'è effettivamente nascosto e cos'è in realtà davanti. Quindi devo risolvere questo problema, non ce l'ho automaticamente risolto quando faccio ray casting. Dopodiché c'è il clipping, naturalmente non tutte le primitive diciamo cadono nel parallelepipedo, nel tronco di piramide che rappresenta quello che vedo in qualche modo dal frustum che io vedo dal mio punto di vista della telecamera, cioè la piramide, nel ray casting non c'è problema, perché anche qui io traccio soltanto i raggi che ricadono dentro questo tronco di piramide, cioè quelli che uniscono il centro dell'ottica di proiezione ai pixel delle immagini. Se devo invece fare il contrario, devo decidere cos'è che effettivamente finisce quando lo proietto dentro il piano immagine e cos'è che non ci finisce. E devo naturalmente buttare via, non utilizzare quelli che non ci finiscono dentro e tagliare i bordi a quelli che finiscono a cavallo, diciamo, tra i bordi del piano immagine esterno. Dopodiché, naturalmente, quando ho proiettato geometricamente, ho fatto in modo che i miei triangoli, i miei vertici finiscano in delle posizioni sul piano immagine, ma non ho acceso il colore per il quadratino che corrisponde al pixel esatto. E quindi le cose che in realtà proietto, che alla fine sono triangoli, quindi avranno i lati che cadono da qualche parte in questo piano immagine, finisco naturalmente a cavallo tra i vari pixel e non è chiaro in base al colore di quel triangolo come devo accendere, diciamo, i vari pixel, e quindi devo fare materialmente questa operazione. Questo è il processo, che è un algoritmo che prende il nome di scan conversion, quindi trasformare una descrizione in realtà di geometria nel continuo di questi triangoli in un'immagine discreta, quindi in un'immagine con pixel colorati. Poi se come abbiamo già più o meno implicitamente detto, per semplificare la proiezione la faccio e il calcolo del colore la faccio per esempio appunto sui vertici dei miei triangoli, allora devo calcolare in qualche modo il colore dell'interno del triangolo interpolando nella forma di poi naturalmente se voglio usare trovare applicare dei modelli di illuminazione degli effetti più fotorealistici devo fare in altro modo, dei criteri migliori per calcolare il colore in mezzo, ma se faccio quello che diciamo si fa nelle applicazioni più semplici e diffuse, io proietto il colore solo nel pixel, nel pixel corrispondente ai vertici, diciamo i vertici del mio triangolo proiettato, e devo calcolare il colore dei pixel interni del triangolo interpolando, quindi facendo appunto questo che si chiama shading interpolativo, calcolando il colore con qualche regola di interpolazione che mi renda diciamo il risultato anche se non corrispondente a qualcosa di effettivamente fisico, a qualcosa di verosimile visualmente. Naturalmente poi se opero in questo modo diventa a maggior ragione più complicato o possibile naturalmente implementare effetti globali di illuminazione, quantomeno l'effetto diciamo di trasparenza o di di riflessione strutturale era molto semplice da realizzare in una prevista teorica con dry casting, perché bastava far proseguire i raggi di riflesso riflatto con il paradigma, con la procedura del ray pressing. In questo caso per quanto riguarda le ombre, per esempio, anche lì nel caso del ray casting era abbastanza facile ottenere le ombre tracciando appunto shadow rays, invece in questo caso non sono determinate facilmente le ombre. Anche qua bisognerà in qualche modo trovare dei trucchi o dei calcoli per fare creare questi effetti, e naturalmente fare ulteriori effetti globali complicato, ma storicamente si sono sviluppati degli algoritmi che hanno cercato di ovviare questo problema utilizzando dei trucchi. Il principale trucco naturalmente è quello di mappare il pezzo sostanzialmente, quindi alla fine molti dei trucchi per cercare di rendere fotorealistiche le scene proiettate in questo modo, illuminate direttamente in questo modo, è di simulare l'effetto reale di illuminazione con algoritmi globali o caratteristiche più fini dei materiali, andando a fare quello che conoscete, quindi poi vedremo per questo corso di ripasso più avanti, che è appunto la mappatura della testa su questi triangoli che vado a mappare sul piano animato. Nonostante debba fare tutte queste quindi operazioni per migliorare l'effetto, risolvere e riuscire non a migliorare ma anche a fare materialmente il rendering in questo modo, il fatto che questo matto fosse facile implementare in parallelo sia a livello di vertici di poligoni sia a livello di pixel di immagini queste operazioni, specialmente essendo disaccoppiate, essendo tutto locale, eccetera, ha reso appunto la pipeline di rasterizzazione, che rivedremo meglio in dettaglio, il metodo standard di rendering interattivo, perché appunto questi algoritmi per fare queste cose che adesso sono sviluppati e sono state trovate soluzioni computazionalmente poco onerose e sono stati implementati paralleli sulla pipeline grafica delle schede grafiche, quindi la rasterizzazione rimasta effettivamente molto più efficiente dell'uso del ray casting e può essere applicata, poteva già essere applicata da tanti anni per la grafica operativa, anche su applicazioni per PC domestici, eccetera, computer di basso costo. Va bene. Schede grafiche che alla fine abbiamo visto che in realtà non esistono da così tanto tempo. Abbiamo già visto in realtà come funzionava la pipeline di rasterizzazione dei sistemi grafici interattivi nelle schede grafiche, quindi sostanzialmente si parte effettivamente da non più un modello di scena generico, ma da una lista di triangoli sostanzialmente, e su questa lista di triangoli, una volta che la si manda, si opera una serie di interazioni, alcune delle quali possiamo anche considerare di preprocessing a livello di applicazioni in CPU, e poi una serie di operazioni vengono fatte sul hardware grafico, dove tendenzialmente le operazioni sono suddivise in due parti di pipeline differente, una geometrica e una raster, cioè relativa ai pixel, in cui nella parte geometrica è tutto programmabile in modo diverso, però viene tendenzialmente processato la lista dei vertici, e i vertici vengono in qualche modo proiettati, mappati sullo schermo e trasformati poi e colorati con la regola di illuminazione sostanzialmente, dopodiché vengono passati al sottosistema raster, che è appunto quello che fa effettivamente quella che si chiama rasterizzazione, che sia appunto rasterizzazione, steso si intende tutta la pipeline completa, quindi anche tutta la parte geometrica, e su questa parte bisogna fare ancora la seconda serie di operazioni che abbiamo accennato, quindi trasformare la descrizione geometrica dell'oggetto sul colorato, sul piano immagine, in pixel accesi sostanzialmente, quindi in un'immagine raster. Quindi questo comporta quello che c'è scritto lì, quindi sostanzialmente la rasterizzazione dei frammenti, quindi vuol dire che in realtà il processing geometrico creava dei contributi, che erano chiamati appunto frammenti, alla colorazione dei pixel, che possono essere combinati fra loro in qualche modo, quindi i contributi possono essere combinati in qualche modo opportuno per ottenere il colore finale. Quindi questo già a partire quando si è un po' truccato il metodo di creare il colore, combinati ancora con un'informazione di colore che può essere precalcolata, precaricata in una texture, cioè in un'immagine digitale precaricata nella memoria della scheda grafica. Eventualmente a questo punto possono essere fatte altre operazioni che appunto nella pipeline funzioni pixel PGL vecchia corrispondeva più o meno soltanto alla combinazione di frammenti e al z-buffer, cioè decidere cosa è davanti e cosa è dietro e scartare sostanzialmente i contributi delle parti che vengono dietro, che sono comunque calcolati, quindi con uno spreco di calcolo, però tutto viene fatto in parallelo, quindi veloce. Ma in realtà, naturalmente, essendo programmabile adesso questa pipeline, si possono anche fare conti e quindi anche fare effetti di scegli di colore che derivano in realtà dalla simulazione del comportamento dei materiali. E naturalmente a quel punto abbiamo creato l'immagine in digitale che possiamo sostituire nel display, in qualche modo mettere sul buffer. Quindi questa pipeline è una macchina statica, quindi ci sono delle primitive di operazioni che le modificano. Una volta appunto questa pipeline era un sistema di funzioni fisse, adesso sono sostanzialmente programmabili in maniera molto ampia. E le due pipeline primitive, che la pipeline processa, possono essere tutto diverso, perché ci sono più stadi della pipeline, va bene? Quindi c'è lo stadio tipicamente, cioè i processing vertici e poi il processing di pixel, anche se in realtà appunto c'è anche il processing geometrico, quindi c'è ancora il geometry shape, diciamo, che si occupa del processing geometrico. Se ce la fa dal punto di vista geometrico, quindi se io parto la scena e devo poi mappare sul piano immagine, c'è da fare una serie di operazioni di trasformazione, come quelle che abbiamo imparato a fare, che abbiamo ripassato facendo geometria dello spazio, e poi naturalmente l'operazione di proiezione. Allora, in realtà le operazioni geometriche le usiamo non soltanto quando lavoriamo sulla pipeline della scheda grafica, ma anche a monte, quindi una parte della pipeline geometrica avviene lavorando anche sull'applicazione, quindi devo naturalmente, se ho i miei modelli di oggetto 3D come triangoli, devo costruire una scena e mettere tutta la scena in un certo sistema di riferimento. E quando ho messo tutti gli oggetti in un sistema di riferimento, devo andare a guardare dalla mia telecamera, quindi creare un sistema di riferimento solidale con la telecamera virtuale, e da lì poi usare un modello di proiezione per trasformare gli oggetti dal sistema di riferimento della scena al sistema di riferimento della telecamera e poi proiettare. Abbiamo imparato nel passato le trasformazioni geometriche, quindi sappiamo applicare le matrici che trasformano geometricamente degli oggetti, e naturalmente le funzioni che trasformano effettivamente gli oggetti li possiamo mettere nella nostra pipeline di programmazione, quindi possiamo applicare sui programmi le nostre trasformazioni. In più c'è la proiezione, anche questa abbiamo rivista brevemente la scorsa volta, quindi sappiamo le caratteristiche della proiezione, e quindi anche nella procedura, diciamo, object order, applichiamo le stesse funzioni. L'unica cosa che naturalmente le applichiamo in un altro senso, quindi prendiamo gli oggetti, li mettiamo nel stesso servizio per l'adempimento, trasformandoli parzialmente, proiettiamo tutta la scena, possibilmente selezionando prima che cos'è che si vede nel campo di vista della mia telecamera, eccetera. La proiezione può essere è tipicamente, diciamo, proiettiva, ma in casi particolari può essere comodo usare la versione semplificata, la proiezione affine, in cui ricordo, anziché proiettare, diciamo, facendo in modo che gli oggetti distanti si vedano più piccoli, in qualche modo faccio convergere i dati sotto di proiezione, proietto parallelamente in modo tale che sia più semplice in qualche modo fare le operazioni, ma ovviamente perde la percezione della distanza perché non picciolisco le cose quando si allontanano. Vabbè, dentro la pipeline implementata nelle schede grafiche ci sono tutte queste trasformazioni e ci sono anche delle convenzioni che a seconda di tipologia di sistema si usa vengono adottate per quanto riguarda le trasformazioni. Quindi supponendo, diciamo, di usare la direzione prospettica, ci sono le convenzioni che riguardano, per esempio, come si definiscono, diciamo, le variabili che stabiliscono quanto è grande la parte del piano di immagine che crea effettivamente l'immagine che corrisponde col sensore virtuale che devo creare, e quale parte io considero visibile nel mio spazio, quindi deciderò che le primitive, diciamo, le tengo in considerazione, non le butto via, quindi non faccio il clipping se stanno dentro appunto un certo, diciamo, nel fronte di piramide, quindi diciamo sul punto di vista che sta tra due piani, che si chiama front clipping e back clipping, perché fuori da quello si fa il clipping, cioè si buttano via i triangoli, e questo sistema di riferimento con questa parte visibile si definisce in funzione dei parametri e di variabili che appunto si possono essere in qualche modo definite convenzionalmente per quanto riguarda una pipeline di rasterizzazione, quindi OpenGL ha le sue convenzioni per come, diciamo, modellare le variabili che entrano in gioco. Quindi, per esempio, se considero che comunque posso applicare una copertina globale, posso mettere convenzionalmente il piano immagine della telecamera a distanza 1, posso definire l'angolo di vista attraverso, in questo caso, l'angolo teta, diciamo, che è l'angolo verticale di vista che definisce, diciamo, le parti, diciamo, la via sopra e sotto, e il fattore di aspetto che è il rapporto tra la larghezza e l'altezza del piano immagine, bene, così definisce, diciamo, il flusso. Naturalmente il mio sistema di riferimento, quando vado a considerare la scena dalla telecamera, appunto, è centrato sul centro ottico della telecamera, e definito generalmente con delle varianti in quel modo. In principio, quindi, dal punto di vista della piramide, che però è tagliata, quindi non è infinita, quindi è tagliata da questi due piani. la trasformazione di proiezione che mappa, diciamo, gli oggetti nella scena, una volta che ho trasformato e li ho messi nel sistema di riferimento centrato sulla telecamera, li posso ricavare appunto attraverso appunto la matrice di proiezione. La trasformazione di proiezione è quella che abbiamo visto nella proiezione, quindi la parte è stata fatta condizionalmente, abbiamo stabilito che possiamo scalare la scena e mettere b uguale a 1, la matrice che dà la proiezione prospettica, quindi che mi dà dove andrebbero a finire sul piano immagine i punti della scena presi nel riferimento, sono andato per la matrice lì, dove il segno appunto il meno dipende dal fatto che abbiamo messo appunto il piano di vista davanti al centro di proiezione, ma convenzionalmente si mette la direzione dell'asse Z che punta all'indietro, come nella figura che c'era indicato, nella figura che indica va all'indietro in questo caso. Quindi da considerare, in prossima convenzione naturalmente non potrebbe farlo diversamente, però praticamente la PGL ci sono delle convenzioni che riguardano appunto l'indicamento del sistema di riferimento, le dimensioni standard, diciamo, il fatto che si mappa, diciamo, per esempio il volume di vista in uno spazio con, diciamo, delle coordinate standard, quindi si mappa le coordinate reali in uno spazio che va meno, tra meno 1 e 1, in x meno 1 e 1, in x meno 1 e 1 in z, tanto poi quello che devo fare è mappare la proiezione nella parte di vista comunque su un altro spazio ancora, cioè lo spazio dell'immagine, quindi non importa quali sono le dimensioni reali di quell'oggetto, quello spazio, l'importante è che poi quello che corrisponde al piano immagine lo trasformi, diciamo, con una trasformazione che poi chiamerò viewport nel sistema di riferimento dell'immagine, quello di pixel, d'accordo? Ok. L'unica cosa è che in realtà nella pipeline di calcoli che si fa per esempio in OpenGL c'è un piccolo trucco, cioè non è vero che quella regione di spazio dove c'è appunto la parte visibile del mio modello viene effettivamente direttamente mappata nelle coordinate 2D del piano immagine, ma si fa una cosa che apparentemente sembra più contorta, ma che serve per come è fatta, progettata la pipeline di rasterizzazione. E la cosa contorta è la seguente: prima si mappa quel, diciamo, tronco di piramide in un cubo sostanzialmente, quindi una trasformazione che manda 3D in uno spazio 3D in uno spazio 3D modificato, deformato. E perché questo si fa? Si fa sostanzialmente perché trasformando le coordinate così possiamo dopo fare le operazioni che ci servono in maniera meno computazionalmente meno pesante. Quindi siccome quello che dovevamo fare, una delle principali cose che dovevamo fare è questo clipping, cioè buttare via, buttare via i triangoli che non si vedono, tra quelli malissimi che arrivano all'ingresso, e sistemare il bordo di quelli che si vedono, in parte. E queste operazioni sono molto più veloci da fare in uno spazio in cui questi bordi sono effettivamente dei piani paralleli, dei vari piani perpendicolari tra loro, e in questo caso quindi la complessità dei calcoli si riduce. Quindi se si fa questa operazione di mappare prima lo spazio in un cubo, i calcoli sono più veloci. Quindi all'interno della pipeline grafica la proiezione prospettica non è realizzata direttamente applicando la matrice di proiezione prospettica, ma applicando la trasformazione, che non è una proiezione perché manda una trasformazione che viene chiamata prospettica, ma non è una proiezione perché in realtà manda uno spazio, diciamo, tridimensionale in uno spazio tridimensionale, quindi in coordinate omogenee, una matrice 4x4, d'accordo? E dopo invece si deve attualmente mappare questo spazio su uno spazio bidimensionale che è il piano immagine, però questa trasformazione è una banale trasformazione affine, trasformazione una proiezione ortografica, una trasformazione di proiezione ortografica, di quale proiezione sono le trasformazioni che mappano uno spazio dimensionale e uno non dimensionale. Quando passo, diciamo, dalla matrice, dal volume che si chiama canonico, il volume pubblico in cui ho mappato il mio frutto indivista, si chiama appunto volume canonico, e la trasformazione che mappa quello sul piano immagine banalmente la butta via la Z, banalmente alla trasformazione di proiezione ortografica. Quindi l'operazione di fare proiezione prospettica di una scena sul piano immagine è fatta effettivamente all'interno della pipeline in due passi: uno che consiste nel fare questa trasformazione prospettica che mappa il volume in un cubo, il volume di vista in un cubo, e l'altra la proiezione ortografica che butta via la zeta, si tiene quello che si vede nella mano, la proiezione ortografica. Naturalmente la proiezione, questa trasformazione prospettica, non soltanto manda, diciamo, il volume di vista in un cubo, ma appunto mappa anche, fa in modo che la corrispondenza coordinata può essere stampa, cioè la trasformazione generica in questo caso, anzi in realtà questa fa semplicemente la parte, diciamo, obiettiva in qualche modo. Poi ci sarebbe anche da considerare che potrebbero essere diverse le dimensioni in x e y, però manda quello spazio in un cubo, quindi sceglie per esempio in questo caso che devo definire quali sono, questa è la matrice che sostanzialmente in questo caso, supponendo, diciamo, che per il momento che le dimensioni di settima siano uguali, quindi non c'è nessun fattore di correzione del master ratio, questa matrice mappa uno spazio 3D, uno spazio 3D, e diciamo fa in modo che ci sia una variazione, diciamo, della Z che però preservi, diciamo, l'ordinamento della Z, per quanto la trasformazione che io uso per mappare lo spazio dal mio punto di vista nel cubo preserva diciamo, ciò che è davanti e ciò che è dietro, diciamo, l'ordinamento della Z. E la trasformazione è di quel tipo lì, appunto, la nuova beta che chiamo pseudo profondità, data quella formula lì, che in cui con l'alta beta posso regolarmi in modo tale che, diciamo, io mappo poi il mio range di beta visibili in un intervallo noto che per me sarà meno 1, 1, tutto qui. Poi in realtà dovrei aggiungere quella matrice per ottenere effettivamente la trasformazione che applica la mia trasformazione di OpenGL, dovrei aggiungere anche le componenti, diciamo, in Z y, che devono naturalmente mappare anche le coordinate di Z y in modo tale che l'intervallo sia meno 1 a 1. Qua, se volete, nelle slide trovate quali sono le scelte dei parametri della matrice, diciamo, che dovete scegliere, quella matrice e quegli alfa e beta che dovete scegliere per ottenere, diciamo, il fatto che la coordinata, diciamo, naturalmente la Z del piano mio, del mio plane, le coordinate del far plane siano mappate nell'intervallo meno 1 e 1, d'accordo? Poi, siccome c'è la stessa rovesciata, diciamo, l'intervallo è meno n, meno f, quindi la distanza del piano mio, meno n, infatti il piano non fare, diciamo, meno f, perché sono coordinate rovesciate, e le voglio mappare meno 1 e 1, ma normalmente questo vuol dire mettere quei coefficienti alfa e beta nella matrice precedente uguale a quei due valori lì, provare per credere, sostituite, diciamo, uguale con il sistema di equazioni, due incognite, e trovate effettivamente sono quei valori lì. Poi devo aggiungere naturalmente anche il fatto che se mappo in un cubo devo anche mappare l'exception in modo tale che il range di variabilità sul ciò che vedo, sul piano immagine, l'exception sia 0, meno 1, 1, meno 1, 1. Quindi questo è la nostra cioè di scala, da un fattore che moltiplica la x per x, non per appunto quel aspect ratio, quello che appunto il rapporto tra la dimensione x e la dimensione y, più ci vuole mettere un fattore di scala, in questo caso gamma, che mi dice appunto quant'è, diciamo, quant'è, diciamo, lo schiacciamento, diciamo, della vista, che naturalmente dipende in questo caso dalla geometria della telecamera, quindi sostanzialmente ho fissato a 1 la distanza focale, quindi in sostanza per cambiare l'apertura della telecamera devo cambiare l'angolo theta, diciamo, di apertura verticale, e quindi con gamma in realtà è il numero tante camere. Combinando questa matrice con quell'altra matrice vista prima, ho una matrice 4x4 che mi dà effettivamente la trasformazione che mappa il volume, diciamo, di vista nel volume canonico, cioè quel flusso di vista in questo volume cubico con range di coordinate fisso. Quindi questa la chiamiamo matrice di proiezione, però non è una proiezione, una matrice prospettica, ma non è una proiezione. Perché una proiezione sarebbe una trasformazione che manda 3D in 2D. Naturalmente il caso particolare in cui io voglio fare la mia operazione di rasterizzazione, la proiezione ortografica, diventa molto più semplice, naturalmente basta che in questo caso faccia applico una matrice che mi mappi, diciamo, il range di mio file, meno 1, senza bisogno di applicare, diciamo, la matrice di proiezione. In questo caso non ho il passaggio applico la matrice semplificata, che è la stessa che otterrei appunto portando la distanza del piano immagine infinito, della distanza focale infinita. In questo caso, anzi in questo caso, visto che non controllo il piano fuori la distanza focale, devo portare l'angolo, diciamo, qui. Il mio sistema, in maniera standard, quando faccio l'operazione, date la posizione del mio piano immagine, del mio telecamera virtuale, mappa le coordinate in quel volume canonico. E questo mi verrà poi fatto in automatico. Il volume canonico è immediatamente mappato un quadrato, diciamo, che corrisponde a dove viene mappata l'immagine che creo, che a sua volta devo mappare, come dicevo prima, sulle coordinate inizia dell'immagine. Questa trasformazione che mappa poi il piano immagine con le sue coordinate canoniche in coordinate dell'immagine è la trasformazione che viene chiamata convenzionalmente trasformazione viewport. Che sostanzialmente il termine viewport indica la porzione del display dello schermo sul quale si mappa, diciamo, il risultato del rendering, che naturalmente dipende dalle caratteristiche fisiche del display che uso. Quindi si prendono i punti proiettati dal volume di vista canonico e viene applicata la matrice che da una parte ripristina il fattore di aspetto corretto, perché naturalmente mappando rettangolo, diciamo, con dimensioni fisiche vere, in un quadrato, avevo perso il fattore di rapporto, il rapporto di aspetto originale, che quindi devo ripristinare con questa situazione. Quindi naturalmente scalo il traslo per far andare l'immagine nella posizione dello schermo che voglio. Tutte queste trasformazioni geometriche quindi corrispondono a fattore 3, diciamo, in qualche modo descritto da una pipeline geometrica in cui si identificano, diciamo, degli spazi, dei sistemi di riferimento e delle trasformazioni che legano questi sistemi di riferimento. Quindi, c'è uno spazio, diciamo, oggetto per il modello di oggetti, lo spazio mondo per il modello, la scena per il mio rendering, però che qua naturalmente sono legate alle trasformazioni geometriche banali e le creo, diciamo, nella mia applicazione a monte, quindi prima nel suo sistema grafico, e poi c'è, diciamo, invece la parte effettivamente del suo sistema grafico che mappa, diciamo, con la trasformazione di vista il mondo, lo spazio mondo, dove ho modellato la scena, lo spazio vista che è il mondo visto dal sistema di riferimento della telecamera, ho la trasformazione prospettica che passa nel volume canonico e la trasformazione viewport che poi mapperà sullo schermo. Infatti. E in ognuno di queste, di questi sistemi di riferimento si fanno, diciamo, delle operazioni relative al rendering particolari, quindi ogni parte di questa, di queste, ognuno di questi spazi, che poi naturalmente uno può fare un po' diverso a seconda di come implementa la pipeline, però di fatto più o meno ci sono sempre, e dentro questi spazi avvengono, diciamo, delle operazioni. Quindi, naturalmente nello spazio mondo della mia applicazione io creo la scena, quindi ci metto anche le luci, definisco la qualità dei materiali, eccetera. Nello spazio vista posso cominciare a fare, diciamo, determinate operazioni che possono essere, per esempio, quello di modellare, inserire, diciamo, il modello di illuminazioni locali, eccetera. Nello spazio, diciamo, schermo previsto, in questo caso chiamato, che può essere chiamato spazio, poi ci sono varie traduzioni a seconda del libro che leggete, della convenzione che si usa nelle librerie che utilizzate, per esempio il spazio oggetto che può anche essere definito local space o model space, lo spazio mondo può essere definito anche application space, perché è l'applicazione, quello della vista può essere chiamato anche il camera space o eye space, quello che io ho chiamato dal punto di vista canonico nella slide precedente era definito spazio schermo 3D e può essere, comunque, come detto, anche normalized projection coordinate system, normalized device coordinate system, eccetera. Quindi ci sono vari, diciamo, sinonimi per definire le cose, però dicevo sono sempre sostanzialmente gli stessi e ognuno si fa le sue operazioni collegate. Quindi stiamo dicendo che, per esempio, nello spazio canonico si fa praticamente il clicking, la rimozione di superfici nascoste, quando si passa a proiettare sulla prima scan conversion, eccetera. Diciamo due cose, anche se poi non andiamo nei dettagli, su come si facciano queste operazioni. Per noi sono trasparenti, quando usiamo la scheda grafica lo fa automaticamente, ne approfittiamo, però naturalmente si devono fare dei conti per fare quelle operazioni. Cioè, se io ho una lista di triangoli e metto da qualche parte, per esempio, appunto, pezzi della mia scena messi qua come nello spazio, metto una telecamera che va sul volume di vista, se passo alla pipeline grafica tutta la lista dei miei triangoli, la pipeline grafica dovrà fare conti per stabilire quali triangoli sono visibili, quali non visibili, e buttare via da quello non visibile, quindi deve fare questi conti. Sono già implementati e sostanzialmente avvengono con gli algoritmi che possiamo immaginare, però che probabilmente non sono così ovvi come si fanno in maniera efficiente. Quindi la situazione di clipping è questa, esattamente la figurina lì, poi io ho una serie di oggetti che poi sono codificati come triangoli. Quando io vado quando devo andare a colorare quello che si vede nel piano immagine, diciamo, naturalmente tutto ciò che non si vede devo buttarlo via e magari devo anche aggiustare i bordi di quello che si vede. Naturalmente se buttassi via semplicemente più triangoli che non sono più qui dentro, avrei dei comportamenti anomali di bordi, d'accordo? Quindi devo individuare le primitive grafiche esterne alla finestra di vista, che poi in realtà, come dice Michael, poi tutti gli altri fonti vecchie, devo individuare poi tutta la parte della mia scena che dopo la trasformazione prospettiva, praticamente prima chiamata primitiva, finisce fuori da quel cubo, e buttare via il resto, ovviamente, e tutto ciò che le primitive che passano a metà, spezzarle e avere così i bordi corretti. Tutto quello che non è dentro di Fruscum va buttato via. Qualche idea di come si possa fare? Naturalmente uno potrebbe fare delle operazioni brute force, uno fa le cose in parallelo, però un approccio brute force potrebbe essere: io devo eliminare per esempio in 2D quei punti che finiscono fuori da una finestra, devo andare a confrontare, insomma, in questo caso se le coordinate x e y del mio punto finiscono fuori per esempio da questo quadrato, quindi se il mio punto ha per esempio l'x compreso tra x minimo e x massimo e y compreso tra y' minimo e x sono maschi, se devo tracciare un segmento, rasterizzare un segmento, tanto qua dietro devo andare a analizzare dove va a finire per esempio ciascun estremo del segmento, quindi se per il punto bastava confrontare le coordinate, qui non so bene cosa fare, devo fare un po' più di operazioni, cioè se gli estremi sono entrambi all'interno è facile, un segmento va bene, tengo, lo butto via. Se sono tutti all'esterno non è ovvio cosa fare, perché naturalmente potrebbe essere intersettare, diciamo, il rettangolo di clipping o il volume di clipping o meno, e questo non lo so determinare sulla base della posizione degli estremi, e quindi diventa già più complicata la cosa. Se un interno e esterno, sono sicuro allora che il segmento interseca il rettangolo in 2D ed è necessario determinare l'intersezione per spezzarlo, diciamo, in maniera giusta. D'accordo? Quindi anche solo con un segmento devo farci questi controlli e può essere problematico. Per esempio, non so a priori come fare nel caso 3, diciamo, no? Quindi devo capire cosa fare. Sempre nell'evoluzione della computer grafica, anche se ormai vengono, diciamo, usati a nostra insaputa e non ce ne accorgiamo, sono stati sviluppati degli algoritmi ottimizzati per fare queste operazioni. Per esempio l'algoritmo che funziona per calcolare le intersezioni retta tra una retta o rettangolo di clipping, cioè tra un segmento rettangolo di clipping, sostanzialmente si basa su evitare, diciamo, il caso diretto dell'intersezione retta rettangolo, ma di usare una codifica binaria basata sull'andare a vedere dove vanno a finire, diciamo, i segmenti dentro e fuori, quindi a seconda del fatto che si strenzano dentro e fuori retta rettangolo, si danno, diciamo, dei codici binari e si in base a questi codici binari si deve ricostruire, diciamo, la posizione del fatto che ci sia, che non ci sia. questa percezione. Per il tipo di poligono le cose sono ancora più complicate per certi versi, perché per esempio io devo considerare che possono esserci più problemi, più cioè un poligono generico, per esempio posso avere quindi un'intersezione, diciamo, della sovrapposizione tra un rettangolo e un triangolo, o un poligono possono essere anche complesse. Se un poligono non convesso possono anche avere più componenti connesse. In ogni caso, quello che arriva alla fine può essere appunto non soltanto, non deve essere soltanto codificato come, diciamo, una serie di segmenti connessi, ma deve essere codificato come un poligono o uno più poligono, d'accordo? Quindi si devono anche qui adottare delle strategie relativamente curve. Per il tipo di poligono, la possibilità è confrontare il prolungato del poligono con le rette che delimitano la storia del rettangolo di clipping, però questo è computazionalmente pesante. Quindi anche qui si cerca di algoritmi più efficienti. Vedete, questo è stato di Nozman, riconduce clipping di poligono rispetto al problema del clipping rispetto a un rettangolo, clipping rispetto a una retta. Quindi diciamo, prima si fa un clip, diciamo, rispetto a una retta più simulata del poligono, e poi si fa sequenzialmente rispetto a tutte le rette. Comunque andare in dettaglio di questo algoritmo vorrebbe dire comunque su questi algoritmi che possono spesso avere parecchie, diciamo, parecchi problemi, perché in realtà adesso fatto vedere così sembrano abbastanza intuitivi, in realtà poi bisogna considerare una serie di casi particolari, ci sono tutta una serie di problematiche che fanno sì che queste operazioni non siano totalmente immediate. Però non ci importa nulla a questo momento, a me che vogliamo computarci la risoluzione inutilmente. Esistono questi algoritmi che si può studiare, si può andare a vedere, e però sono un problema risolto, diciamo, in qualche modo sono implementati automaticamente in una pipeline grafica e funzionano in maniera efficiente. E quindi è possibile, pur di per fare cose più efficace, lavorando, diciamo, nello spazio canonico, è possibile in maniera abbastanza efficiente buttare via, diciamo, i triangoli che stanno fuori dal mio cubo, diciamo, di clipping, e spezzare opportunamente quelli che stanno a metà. Quindi, presa la medesima dei triangoli, il sistema è in grado di restituire, diciamo, mandare avanti soltanto un certo insieme di triangoli e alcuni triangoli per visitare. Dopodiché abbiamo detto che c'era un problema fondamentale, un altro problema fondamentale per fare rendere in questo modo, che è stabilire che cos'è nascosto dalle strutture che sono davanti. Il problema che si chiama appunto Hidden Surface Removal, Removal e rimozione superfici nascoste. Quindi in teoria, se gli oggetti che si sto vedendo sono opachi, dovrebbe essere così trasparente, un problema che non vede tutto naturalmente, modificato in qualche modo, ma se gli oggetti sono opachi, io vedo soltanto il triangolo che sta davanti, tutto quello che sta dietro, con il tale equilibrio di vista nel tronco di piramide che sta dietro alla proiezione del mio triangolo rimane oscurato, d'accordo? Quindi non posso mappare, diciamo, il colore di quello che sta dietro sui miei bit, altrimenti creerei un rendering della scena totalmente inverosimile. Naturalmente, appunto, devo determinare che cosa è visibile, quindi dipende soltanto dalla disposizione degli oggetti della scena, ma anche da dove li guardo. Naturalmente una cosa può essere visibile se la guardo da un punto di osservazione, non essere visibile da un altro, questo è naturalmente ovvio. Quindi non può essere precalcolata la visibilità, ma dipende dalla posizione attuale della telecamera, se muove la telecamera. Naturalmente potrei fare in vario modo, anche qui sto inventando vari algoritmi per cercare di risolvere questo problema, e potrei farlo, diciamo, nella parte della pipeline che lavora sulla geometria, o lavorare, diciamo, nella parte della pipeline che, diciamo, che si occupa dei pixel, se vogliamo. Naturalmente nel primo caso sarebbe più corretto, perché ovviamente io vorrei escludere i calcoli di ciò che non serve, però in realtà vediamo che non si può fare in efficiente. Tipicamente si lavora a livello di contenuto dell'immagine, quindi nello spazio dell'immagine, dei pixel, andando a vedere pixel per pixel effettivamente il contributo di quale parte il triangolo, no? Quindi, in object space semplicemente vorrei vedere se ogni pixel geometrica della scena è oscurata da altri punti. Quindi cosa dovrei fare? Quindi dovrei lavorarci sul geometry subsystem e dovrei vedere le relazioni che ci sono tra tutte le possibili, diciamo, coppie di primitive. Se fossero poche potrebbe essere quasi maneggiabile, ma siccome sono tanti in generale i modelli diventa particolarmente problematico, d'accordo? Quindi devo fissare il punto di vista, andare a considerare qual è il mio punto di vista, quali sono le linee di proiezione, e quindi per ogni coppia di primitive posso stabilire se, diciamo, A oscura B, allora nei suoi casi dovrei visualizzare soltanto A, se sono tutte e due completamente visibili, quindi le proiezioni non hanno intersezione, diciamo, e allora mi visualizzo tutte e due, oppure addirittura se sono parzialmente sovrapposte, quindi dovrei aspettare in qualche modo individuare le parti di quello che sta dietro che restano visibili. Quindi dovrei fare un sacco di operazioni geometriche, no? Perché nel primo caso, a oscura B, allora è chiaro che devo visualizzare A, ma naturalmente devo verificare l'oscuramento per la parte di ciascuna primitiva su tutte le altre primitive. E in più, appunto, se c'è intersezione, in qualche modo devo andare a individuare, diciamo, le parti che effettivamente sono corrispondono all'intersezione, decidere quale parte è davanti e quale parte è dietro. Quindi da un punto di vista pratico dovrei anche qui andare a modificare le primitive, andare a rispettare i triangoli, quantare e così via. Quindi dovrei fare delle operazioni geometriche molto più complesse di quelle che faccio per il clipping, perché naturalmente dipende dal punto di vista e ha una complessità che non è solo data dai 4, dagli 8 lati del mio cubetto, ma è data da un numero di primitive, quindi scala con il numero di primitive, quindi diventa una roba pesantissima. Se volessi risolvere dovrei appunto proiettare tutte le primitive, quindi dopodiché sulla base, diciamo, della relazione tra le proiezioni, in qualche modo tra andare a individuare le parti visibili e non visibili, e quindi poi su base a quello buttare via le parti di oggetto o spezzare le parti di oggetto. Quindi la complessità dell'approccio è dell'ordine del quadrato del numero di primitive, ovviamente. Quindi se le primitive sono tante diventa ingestibile. Vabbè. Quindi cosa si fa? Quindi in realtà, per esempio, per me OpenGL è il modo tipico di considerare il processo, cioè il problema, diciamo, della visibilità delle superfici nascoste, trovare le superfici nascoste, si risolve in image space, quindi questo fa un po' qualcosa di diverso da quello che potrebbe teoricamente essere fatto, però che funziona naturalmente a patto di avere a disposizione delle risorse di calcolo, dei buffer per memorizzare l'informazione che vi serve, perché voi sapete che sono un setabuffer, un getbuffer, se una variante con OpenGL o cose simili, che viene tipicamente utilizzato per effettivamente fare queste operazioni. Allora, quindi, idealmente cosa significa? Vuol dire che per ogni pixel del piano in macchina si considera appunto la segnaletta del processo di creazione e che in realtà appunto attraverso un sacco di primitive poi si perde sul fondo. Quindi per ogni primitiva io posso calcolare diciamo l'intersezione della proiezione e memorizzare da qualche parte diciamo di pixel proiettato la distanza dal punto di vista, d'accordo? Però naturalmente comunque c'è la parte di controllo di calcoli, però quello che succede è che se quando creo, in realtà come succede quando lavoro con le schede grafiche, per ogni triangolo, quindi non butto via nessun triangolo, però per ognuno creo i frammenti che corrispondrebbero al colore che mappano diciamo, questi triangoli sulla posizione di ciascun pixel, posso, mentre faccio questa operazione, tenere aggiornato un buffer che mi dice qual è la distanza diciamo, minima che ho incontrato diciamo, dalla primitiva. E quindi alla fine sapere selezionare in qualche modo quindi soltanto il colore che devo ottenere in quel punto sulla base appunto di questo valore, cioè se il valore che poi vado a analizzare di colore di profondità per ciascuna primitiva, ciascun frammento che mi genera la mia primitiva è inferiore a quello che è pre-memorizzato dal buffer, basta che vada a modificare il valore del buffer e contemporaneamente salvare il contributo del colore che ho calcolato per quel frammento nel buffer che deve tenere memorizzato il colore proiettato dalla mia sequenza di triangoli in quel punto. D'accordo? Questo è il classico algoritmo di setabuffer. Quindi in pratica faccio automaticamente durante il processing dei triangoli l'operazione fondamentale che sarebbe quella di calcolo dell'intersezione tra le seminette e il piano di partenza delle primitive, d'accordo? E la complessità diciamo è dell'ordine diciamo di grandezza del display moltiplicato per il numero di primitive, quindi n binario il numero di primitive, quindi se le primitive sono tante naturalmente la complessità è molto inferiore a quella del caso precedente. In entrambi i casi quello che devo fare naturalmente è svolge delle operazioni di ordinamento sulle primitive in pratica, anche se qua in realtà lo faccio a livello, è anche vantaggioso per altri motivi, lo faccio a livello di posizione di pixel, quindi di contributo di pixel, quindi non ha più nemmeno il problema di spezzare eventualmente le superfici, anche se nelle regioni diciamo, in cui potrebbe esserci conflitto o ci fossero diciamo dei triangoli che in qualche modo creano dei problemi, l'accuratezza di questo banco che in modo di profondità diventa fondamentale in avere buoni o cattivi risultati. Se invece lo facessimo dal punto di vista non diciamo object space, potrei anche in qualche modo cercare di ridurre la complessità dell'operazione facendo gli stessi tipi di semplificazione che forse avevo accennato che possono essere fatte per il ray casting. Quando io vado a cercare le intersezioni posso in qualche modo per esempio organizzare i dettagli della scena, quindi suddividere lo spazio in maniera tale che posso escludere intersezioni quando diciamo corso con primitive e studenti di selezione con gruppi di primitive, eccetera, si possono usare diciamo semplificando con il nostro esempio. Comunque tipicamente nel pipeline grafica quello che succede è che lavoriamo in namespace e usiamo appunto il classico algoritmo Theta Buffer che ricordiamo un attimo, quindi quello che non più ho già detto prima, quindi sostanzialmente io quando vado a proiettare i triangoli che sono quasi super critiche, io vado a generare dei frammenti che dovrebbero colorare un certo colore, dipende dal, appunto, dal mio modello di illuminazione, eccetera, quel pixel, naturalmente soltanto primitive possono capitare naturalmente molti frammenti che andrebbero a finire sullo stesso pixel, e naturalmente quando io faccio, faccio il certificato, li faccio comunque, sono ridondanti, però quando calcolo questi contributi posso andare a confrontare se attivo diciamo l'attivo del Theta Buffer, automaticamente mi viene fatto il confronto se ciascun nuovo contributo che creo per un certo pixel ha associata una distanza diciamo dal punto di vista minore o maggiore di quella memorizzata nello Theta Buffer. Quindi se, solo se è minore, io vado a aggiornare il colore diciamo nel frame buffer che in modo diciamo l'immagine deve essere visualizzata. Quindi se diciamo il, per esempio supponiamo che poi è il mio primo triangolo poi è sull'immagine quel colore, quel valore lì 5 su tutta la regione lì, dopodiché ho un altro triangolo diciamo che va a unirsi a colori diversi, in questo caso variabili a seconda della posizione, e naturalmente quello è proprio l'unità, ma un altro triangolo in cui naturalmente dovrei colorare, naturalmente il buffer mi si aggiorna diciamo andando a naturalmente un'unità diversa questo triangolo, quindi a profondità diverse dovrei confrontare con il frammento queste profondità con queste profondità e sopravvivono soltanto diciamo quelle che sono diciamo inferiori al valore memorizzato. Naturalmente in questa regione qua che non ho aggiornato che andrò a mettere il nuovo colore, che ho aggiornato per mettere il nuovo colore, in quella che non ho aggiornato lascio il colore vecchio. Quindi, molto semplice. Qual è l'unico limite di questo? Naturalmente è l'accuratezza del Theta Buffer e la fatto che sto a fare in modo. Quindi, da un certo punto di vista usare questo buffer mi risolve il problema molto bene, però devo allocare per eventualmente per questo buffer una quantità di informazioni sufficientemente grande perché la risoluzione in Z diciamo di ciò che è davanti e ciò che è dietro sia abbastanza fine, okay? Quindi non basteranno 8 bit, dovrò usarne per esempio 24. Naturalmente il valore iniziale quando lo uso è inizializzato a una distanza massima, una distanza massima dal centro di proiezione, che ho un massimo possibile che corrisponde naturalmente al far plane. Non c'è da fare niente, faccio le politiche geometriche possono essere rimesse in qualsiasi ordine, e questo è l'algoritmo implementato standard diciamo nelle grafiche in hardware, quindi come che succede ha una complessità costante perché in realtà sono unito quelle primitive, diminuisce anche la superficie coperta, quindi alla fine siccome la complessità poi deriva in realtà dal numero di pixel che sono sovrapposti alla primitiva, quindi diventa una complessità sostanzialmente costante e viene naturalmente eseguita in parallelo. È tutto qui quello che possiamo fare per eliminare diciamo il contributo di triangoli alla nostra rasterizzazione. No, perché per esempio possiamo ancora fare qualche altra eliminazione, anche qui per esempio la PGL standard, standard da privabile a seconda di quello che preferisco fare comunque. Che è appunto l'algoritmo che fa, diciamo, l'eliminazione delle facce posteriori. Perché? Perché per esempio se gli oggetti nella scena sono poliedri solidi chiusi, diciamo, quindi oggetti tipo solidi, come spesso e volentieri il modello, e questi modelli hanno normali ben definite, quindi è normale convenzionalmente rivolta verso l'esterno, d'accordo? E il mio front flipping plane, diciamo, è fuori dall'oggetto, quindi taglio via, non sono dentro a guardare, diciamo, l'oggetto, allora succederà che naturalmente un certo numero di triangoli, cioè quelli che sono dietro, non sono in realtà visibili. D'accordo? Quali sono quelli che sono visibili? Sono in realtà quelli la cui faccia ha una normale, diciamo, che forma angolo superiore a 90 gradi con la direzione di vista. Scusate, inferiore a 90 gradi con la direzione di vista. D'accordo? Quindi in questo caso una parte, diciamo, delle facce sicuramente non è visibile, posso evitare di fare i conti relativi a quelle facce, diciamo, di fare dei calcoli relativi a rendere di quelle facce. Quindi come fatto che comunque verrebbero sovrascritti, c'è qualcosa davanti, no? Però posso evitare anche da di considerarli, diciamo, per il loro contributo, e quindi velocizzare sostanzialmente di massimo di fattore 2, perché alla fine saranno a metà di circa i triangoli che saranno in queste condizioni, perché il video è il set delle normali metà, quindi circa metà di triangoli, quindi verranno eliminati dal mio rendering, e quindi velocizzerò, diciamo, il rendering. Va bene. Ovviamente poi non necessariamente tutte le facce che non ho diciamo eliminate con questo culling saranno visibili, perché naturalmente, come nel caso della figura, alcune di queste comunque rimarranno oscurate dagli oggetti che ci stanno davanti, no? Quindi può essere opportuno eliminare alcune di queste critiche geometriche. Nel set di triangoli ne elimino una parte. Allora, quali eliminano? Elimino come, in base a cosa elimina? In base a quell'angolo, quindi semplicemente dovrei stabilire questo angolo tra la normale e la direzione di vista e vedere se coseno di teta di questo angolo è maggiore di 0. Comunque fare il prodotto scalare tra il normale e la direzione di vista e vedere se è maggiore o uguale a 0. In pratica la cosa può essere ancora più semplice, cioè è ancora più semplice la pipeline che abbiamo definito, perché in realtà se la facciamo, diciamo, questa operazione di controllo in coordinate normalità di vista, cioè nel nostro sistema del volume canonico, poi eseguendo la proiezione, la determinazione delle facce, diciamo, di volte, diciamo, dall'altra parte si riduce a un controllo della coordinata z, diciamo, del segno della coordinata z del normale. Un segno positivo corrisponde a facce frontali, diciamo, un segno negativo facce, diciamo, back facing, quindi è con opposta, e quindi posso immediatamente, senza fare praticamente conti o quasi, eliminarle dal rendering. Quindi questo è un altro procedimento di culling, che è il nome da face culling, che consente di massimo di dimezzare il tempo, perché più o meno di mezzo il numero di facce che sarebbero inutili da visualizzare, perché comunque si direbbero dietro, quindi il controllo sulla profondità mi rivelerebbe che, diciamo, oscurato da altre critiche. Va bene. Ok. queste cose le ho trovate in vari libri, comunque c'è un riferimento al libro di Scatini, ma c'è insomma, in tanti altri, in quasi tutti i libri, insomma. Ok, adesso come al solito diciamo non fate intervallo, ma anche gli scorsi 10 minuti, però in questi 10 minuti c'è ancora abbastanza tempo per andare un pochettino avanti, sempre di scrivere questa pipeline, nel senso che andrà abbastanza veloce, tanto più o meno sapete quasi tutto, adesso più o meno ricordato che algoritmi ci stanno un po' dietro, le cose che fanno normalmente le schede grafiche, e eravamo appunto, abbiamo esaurito diciamo le operazioni geometriche base, naturalmente ci sono tante altre che si possono fare, ma questo è un altro discorso. Vediamo un attimo di parlare del processamento, che in realtà ne abbiamo in parte parlato già, perché abbiamo discusso adesso nel questo petabatter che fa parte delle operazioni che si fanno nella parte diciamo masterizzazione, però appunto la parte di masterizzazione ha un'altra serie di operazioni, non soltanto diciamo lo zbuffer, ma anche tutta un'altra serie di operazioni che anche queste sono più o meno scontate perché le fa in automatico la pipeline, anche se possiamo modificarle agendo appunto sui cell shader, ma sono poi da rivedere se vogliamo ricordarci come funziona e capire tutte le realtà. Quindi la rasterizzazione di per sé è il processo di creare le immagini la rasterizzazione è il processo di creare immagini appunto sotto forma di matrici di pixel, quindi a partire da una descrizione diciamo geometrica in continuo, e quindi formalmente sarebbe solo la seconda parte della nostra pipeline che si chiama tutta la parte di rasterizzazione. Il primo punto fondamentale di questa operazione è la cosiddetta scan conversion, che è stabilire diciamo per ogni triangolo quali pixel andare a colorare. Quindi siccome ogni triangolo è mappato in più diciamo pixel, ognuno ci saranno contributi di colore per vari pixel generati da un triangolo, naturalmente da un vertice, da qualunque colore, da un segmento per esempio, non chiamiamo appunto pixel questo contributo, si chiama generalmente fragment, perché naturalmente è la più piccola unità anche degli stessi componenti, però per ogni pixel vengono creati più frammenti, quindi poi bisogna scegliere in qualche modo mescolare questi frammenti per ottenere il colore finale, se vogliamo, della nostra immagine. A ciascun frammento durante l'operazione di scan conversion possono essere anche assegnate altre proprietà, naturalmente. Quindi non soltanto teoricamente quindi il colore, ma anche le normali, la pseudo profondità eccetera, o la texture, quindi creando alla fine effetti di rendering più complessi, quindi si può giocare, e naturalmente queste cose si possono programmare. Quindi come appunto come la slide, naturalmente quando c'era soltanto la pipeline a funzioni fisse, che era appunto la sia di OpenGL, non c'era libertà diciamo di usare tanti attributi a livello di pixel per generare eventualmente il colore, ma c'erano soltanto appunto delle funzioni fisse che permettevano, diciamo, di colorare soltanto sulla base di algoritmi relativamente semplici. Al giorno d'oggi si può fare molto di più, però diciamo, il modo con cui si fanno, la pipeline con cui si fanno, più o meno resta sempre uguale. La prima fondamentale problematica, naturalmente, è mappare segmenti, triangoli sulla diga di pixel e decidere quali, diciamo, pixel accendere, se c'è un punto, una linea, un triangolo sovrapposto, diciamo, a quel pixel. E quindi già questo non sarebbe banale, anche se naturalmente anche qui ci sono una serie di algoritmi che per noi sono trasparenti e che di cui nessuno qui si preoccupa di sapere chi sono. Però probabilmente avete visto, avete studiato che per esempio di avere un segmento dato come coordinate plot su una griglia schematizzata, c'è un algoritmo che l'algoritmo di Bresenham che va a cercare, diciamo, a fare in una maniera computazionalmente più semplice, diciamo, questi due dati, quindi lo fa usando sulla a ripresa intera, quindi risparmiando memoria, risparmiando tempo, eccetera, riesce a scendere effettivamente i pixel giusti che creano una sequenza connessa a pixel vicini, cosa che in realtà è meno banale di quello che serve, di quello che sembra, scusate. Lo stesso per riempire i poligoni, in realtà, perché anche riempire i poligoni può sembrare del tutto banale, l'algoritmo che lo fa, appunto, scan line, perché in realtà io consiglio delle linee, quindi si va a fare uno scan, diciamo, riga per riga, dal basso verso l'alto, in questo caso, e l'algoritmo in per sé dovrebbe essere semplice, non diciamo quando incontro un medio del poligono inizia a riempire, quando incontro un altro si metto, però anche qui ci sono dei casi particolari che devono essere gestiti con una certa attenzione e quindi è meno semplice di quello che sembra, ma si fa. Il punto è che naturalmente se io vado a colorare, accendo spendo con i colori i pixel che intersecano i segmenti proiettati, i poligoni proiettati, avrò ancora il problema che avrò degli effetti, diciamo, di discretizzazione abbastanza evidenti, quindi siccome il bordo, diciamo, non è solamente la superficie, diciamo, la risoluzione della mia griglia è limitata e la quantità di sovrapposizioni dovranno essere costanti con i vari pixel, l'orientamento non segue quello della griglia, eccetera, posso avere che ai bordi si vedono gli effetti, diciamo, a scala di scalettatura, cosa che è il classico aliasing e che deriva dal fatto che l'accampionamento dei pixel è troppo piccolo rispetto naturalmente alla variazione del segnale, dove c'è discontinuità, che è estremamente frequenze elevate, e crea, diciamo, il sottocampionamento, crea artefatti, sono i tipici artefatti di anti-aliasing. Sapete naturalmente perché è attivare anti-aliasing nel sistema grafico, nei prossimi vari programmi, eccetera, che questo effetto può essere opportunamente ridotto, o in modo più opportunamente ridotto, naturalmente. Sapete che consiste per lo più nel sfumare i bordi delle regioni di intersezione con, diciamo, dei filtri, bene o male. Naturalmente uno può per esempio calcolare in qualche modo usare degli algoritmi che in qualche modo vadano a ovviare questo fenomeno, quindi non soltanto dei filtri, ma anche per esempio cambiare i colori in funzione di come apparirebbero i colori se andassi a, per esempio, operare su una griglia più fine, per esempio, quello che si chiama super sampling, quindi anziché pensare che sarebbe 6 pixel, penso che dividi in parti più piccole, d'accordo? E naturalmente a quel punto troverei che anziché essere tutti colorati ne avrei una parte più colorata e una parte non colorata e posso pesare, diciamo, il colore finale di un pixel grande in funzione della percentuale di pixel i super campionati, diciamo, Federer ed effettivamente Colorado, quindi questo è una possibile scelta. Le schede grafiche implementano una tecnica di visualizing per automaticamente in qualche modo gestire questo problema, e ci sono vari algoritmi che possono essere usati per operare questo visualizing. L'altra cosa che poi è da stabilire come fare, diciamo un po' da problematica, è cercare di capire come colorare le parti che stanno in mezzo. Quando ho disegnato, diciamo per esempio, appunto, un metodo lì, ho in qualche modo riempito il bordo, ho disegnato i segmenti, ho stabilito quali sono le parti da colorare di un triangolo, devo decidere che colore metterci. Siccome abbiamo detto che nella pipeline standard calcolavamo il colore soltanto per i vertici, il resto lo interpolavamo in qualche modo, bisogna capire come interpolarlo, d'accordo? Quindi il modo che si usava, diciamo, nella pipeline funzione fissa di OpenGL era quindi semplicemente colorare, fare i calcoli dello shading con, per esempio, un modello di illuminazione di Phong sui vertici, quindi vuol dire semplicemente usare il nostro modello di illuminazione soltanto sui vertici, e quindi i pixel intermedi devo interpolarlo in qualche modo. Va bene, lo possiamo fare rispetto al tempo, ci sarà molte fantasie per finire il solito. Finiamo la prossima volta, che siamo piuttosto veloci su queste cose che immagino conosciate piuttosto bene. Va bene. Domande?